Roger Podcast.
Hello, hello, sono Roger Ramon, eccovi di nuovo qui, benvenuti al quinto episodio di Watch Out, Punk is Coming. Beh, se non ci fosse stato quel locale, non l'avrei mai saputo. Se non fosse stato per lui, non l'avrei mai conosciuta. La musica, naturalmente, e tutto ciò che la musica ha attorno, talvolta è davvero merito di qualcuno. Non tutte le rivoluzioni nascono dalla sofferenza, dall'oppressione o dalla povertà, o perlomeno dalla sofferenza fisica. Esse, qualche volta, scaturiscono dalla personalità spiccata, dalla pervicacia e soprattutto dal profondo fastidio generato dalla stagnazione inchiodata di tutto ciò che ti circonda. Malcolm Robert Andrew McLaren nasce un anno dopo la fine del secondo conflitto mondiale a Stoke Newington, ora un quartiere in voga del nord-est di Londra, da una famiglia appartenente alla classe medio-alta. Suo padre è un ingegnere scozzese nato a Londra. Sua madre, un infedele seriale, è figlia di un sarto e di una benestante, il cui padre, ebreo sefardita portoghese, commerciava diamanti. Malcolm, tra un dissidio e l'altro, cresce scomodo e assieme alla nonna, che si rivela determinante nella plasmazione del suo carattere, insegnandogli che essere cattivi va bene perché la bontà è semplicemente una noia. I rapporti con la madre sono tutto tranne che amorevoli. Lei lo detesta e anche Malcolm, con sdegnosa indifferenza, la considera una stupida. La sua formazione artistica si articola frequentando numerose scuole londinesi, dalla St. Martin's School of Art al Chiswick Polytechnic, che lo espelle nel 1966, al Croydon College of Art e l'Harrow Art College. La serie di scioperi e le rivolte studentesche parigine del maggio del 1968, con migliaia di giovani studenti che invadono le strade bloccando la capitale, colpiscono significativamente la sua personalità, coinvolgendo Malcolm McLaren nel pensiero dell'internazionale situazionista, un movimento artistico radicale d'avanguardia nato una decina di anni prima al confine tra Italia e Francia. Il situazionismo confuta e osteggia la società capitalistica e l'industria culturale imposta, creando un gioco di eventi e situazioni che esaltino tutto ciò che nella vita è non mediocre a scapito dei momenti vuoti, utilizzando slogan sconosciuti e inattesi, volutamente progettati per provocare indignazione. I primi segni del suo urbanismo umanitario, uno dei concetti del movimento, si scorgono nel 1969, quando a 23 anni Malcolm approda al Goldsmiths College e organizza il 5-Day Arts Freak Plan, un festival che appare nel numero di luglio della rivista Underground IT, assieme ad un articolo che riguarda un secondo evento, il Beckenham Arts Lab, organizzato da un'altra entità stilistica evolvente che esploderà nella decade a venire, un certo David Bowie, 22enne, che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Space Oddity. Il 5-Day Arts Freak Plan, con ospiti eccezionali tra i quali William Burroughs e lo psicologo Ronald David Lang, sfocia nel caos quando le femministe invadono il palco per protestare contro la line-up tutta maschile e finisce sui giornali assieme al sorriso soddisfatto di McLaren, che rimane nel college fino al 1971, spendendo quasi tutti i soldi che riceve dal governo in quanto studente per comprare dischi rock and roll. È proprio durante questa fase concitata della sua vita che McLaren incontra una giovane aspirante stilista di moda, Vivienne Westwood, designata ad entrare in questa storia per rimanerci fino a data da destinarsi. Quando i dischi diventano migliaia, Ad ottobre, Malcolm rileva prima la stanza sul retro e poi, un mese dopo, l'intera location al 430 della gettonatissima King's Road, a Chelsea, ove le boutique di design sono sinonimo di opulenza e sperimentazione. Qui apre un negozio ove, assieme ai vinili, propone vecchie glorie della cultura pop di allora. Dopo aver disposto con fierezza un jukebox al centro del negozio, lo circonda di detriti rock and roll quali poster ingialliti, vecchi giubbotti in pelle e tweed, assieme a completi da Teddy Boy con finiture in velluto degni dei martiri Eddie Cochran e poi Jim Vincent o delle defunte Shangri-Las. Il negozio si chiama Let It Rock come la canzone di Chuck Berry. Con la sua insegna rosa fluorescente su sfondo scuro ondulato, il duo intende invadere tutto il mondo, reinventandosi continuamente per creare e vendere al dettaglio le uniformi di qualsiasi ribellione socio-economica capitasse a tiro. Ora, ci sono molti libri e innumerevoli interviste rilasciate dai protagonisti di questa puntata che attribuiscono alcuni episodi a tempi diversi. Come diceva Tony Wilson, quando devi scegliere tra la realtà e la leggenda, opta per la leggenda. A maggio dell'anno successivo, McLaren e Gentile Signora volano in America con tutto il meglio della loro boutique per partecipare ad una delle più grandi fiere della moda. Al McAlpine di New York, infatti, ogni anno gli organizzatori affittano i primi tre piani dell'hotel riservando una camera o un posto nella sala da ballo a marchi famosi e realtà esordienti. Un pomeriggio, nell'ultima stanza in fondo al corridoio, Malcolm e Vivienne, con il loro accento britannico, adescano Sylvain Mizrahi, un ragazzo egiziano innamorato prima dei Beatles e poi degli Stones, che assieme al colombiano suo amico del cuore, Billy Murcia, ha fondato un brand di maglieria ispirato alla Summer of Love, che avrebbe graziato le vetrine di negozi super trendy con reggiseni e maglioni psichedelici realizzati con un telaio a mano. Dall'ottobre del 1970, Sylvain, chitarra, e Billy, batteria, hanno una band e provano dai genitori di Billy. Il loro chitarrista, al secolo Johnny Thunders, è così carismatico da indurre un altro amico, Arthur Kane, a passare dalle sei corde al basso per favorirlo. Questi ragazzi, in pochi mesi, sono diventati le bambole di New York.
All right, girls, this is Lenny Young Giles, and this is a song called Personality Crisis.
Sylvain rimane incantato sia dallo stile squisitamente Teddy di Michael e dal fascino quasi pericoloso di Vivienne, quanto dall'appeal irresistibile delle loro personalità e dei loro vestiti. Malcolm e Viv, due lucignoli che sarebbero riusciti a vendere un diavolo a Lucifero, lo invitano alla svendita domenicale di tutto il campionario. Sylvain si presenta a tasche piene assieme a Johnny Thunders e David Johansen, cantante dei Dolls. I tre tornano a casa con una tonnellata di giustezza da indossare mai vista prima. L'entusiasmo per Let It Rock e la sua idea originale, però, svaniscono nel giro di un anno. Frequentato da una rimanenza di sottocultura Teddy Boy proveniente dalla periferia più remota, da hippie ed epigoni della swing in London in cerca di coccole e sconti, o peggio ancora, dagli inviati del reparto guardaroba della BBC per i suoi stramaledetti spettacoli di revival, il negozio scaraventa Malcolm e Vivienne in un pantano emotivo. Tutto d'un tratto, però, mentre su ottobre calano le prime ombre della sera, in una tipica giornata di pioggia sinistra e soporifera, in cui l'emozione più sgarbata sarebbe stata sopportare dei semi analfabeti vorrei ma non riesco, incapaci di scegliere tra i calzini fluorescenti gialli o rosa, la porta si apre e un violento caleidoscopio di sensazioni sconvolge la sparuta rappresentanza di Teddy Boys raccolta attorno al jukebox. Sono appena entrati 5 maschiacci effeminati conciati come ragazze vestite da uomini, top in lamè microscopici, leggings da 2 soldi, tacchi alti, bocca rossa, guance imbellettate e capelli sparati. La gang si scatena, rovescia il negozio provandosi ogni cosa e nello sproloquio generale Malcolm riesce solo a capire che non provengono dalla verde Inghilterra. Vestiti per creare scompiglio, con le loro nuove giacche edoardiane ultra Teddy, sono ancora più imponenti. Questi 5 alieni sono proprio Sylvain e Billy in compagnia della loro nuova band che risponde al nome di New York Dolls. Senza aver ancora ascoltato nemmeno una nota, McLaren ha già gli occhi nel futuro. Tra il 10 e il 15 ottobre, i Dolls atterrano a Heathrow con 2 voli diversi per registrare dei demo e graziare finalmente l'Inghilterra con una serie di concerti come attrazione principale o di supporto a band quali Status Quo, Faces e Lou Reed, che però, all'ultimo momento, si rifiuta di averli come ospiti. Nonostante la sera del 4 novembre ci sia Mick Jagger tra il pubblico, questo è un brutto presagio e infatti, 2 giorni dopo, Billy Morshia esagera con del Mandrax nell'appartamento di un'amica durante un party che quest'ultima indice con degli stilisti e dopo aver bevuto dello champagne sviene. Gli ospiti non trovano di meglio che immergerlo nell'acqua gelata mentre Marilyn, la sua amica, cerca di fargli bere del caffè nero soffocandolo. Il giorno seguente la band, assieme al suo manager, sale sul primo aereo disponibile e torna a New York. Già, i Dolls. Perché i New York Dolls sono l'anima della nuova linfa di New York? Perché sono il gruppo dei ragazzi, la band della nuova scena? Beh, come in ogni puntata di Watch Out, Punk is Coming, anche questa volta ce lo racconta un ospite speciale. Cynthia Ross, prima di diventare bassista e songwriter delle B-Girls, una band che apre i concerti di Clash, Blondie, Ramones, Dead Boys, Buzzcocks, Sham 69, ma anche Elvis Costello, Mink DeVille e ogni gruppo che conti nel Nord America e in Canada, prima di apparire via cavo in tutte le TV di Manhattan su Nightlife, lo show di uno dei pionieri dei talk televisivi di New York, a fianco del suo ragazzo Steve Bators, cantante dei Dead Boys, e a Sid Vicious e Nancy, è una canadese innamorata della musica in visita a New York.
Well, in 1972 I went to New York City.
Nel 1972 sono stata a New York City per il mio primo viaggio senza genitori, con il mio amico di allora. Stavamo camminando per strada lungo Park Avenue, se non sbaglio, e dei tipi ci hanno fermati dicendo: «Ciao, andate da Nobody's stasera?» Noi non sapevamo cosa fosse, quindi ci siamo chiesti di che si trattasse e ci hanno risposto: «Beh, per come siete vestiti dovreste assolutamente andare al Nobody's in Bleecker Street. È un club dove si trovano tutti». Così ci siamo andati e siamo arrivati presto. Non sapevamo che a New York City la gente non arrivava prima di mezzanotte. Eravamo molto giovani. C'erano solo altre 2 persone nel club e si trattava di Johnny Thunders e Jimmy Iovine. Ora, non sapevo chi fosse Johnny Thunders a quel tempo e nemmeno Jimmy Iovine. Così ci siamo seduti e non c'era nessuno. Il barista viene da noi e fa: «Quel signore laggiù vorrebbe offrirti da bere». Al che ho risposto: «Perché ha mandato te? Ti prego, se vuole pagarci da bere, digli di venire a parlarci. Ma posso farlo da sola?» E lui replica: «Vuoi davvero farmi tornare da Johnny Thunders a dirgli che non vuoi il suo drink?» Al che rispondo: «Beh, non so chi sia Johnny Thunders, ma sì». Quindi è venuto e si è presentato dicendo: «Ciao, sono John. E ti dispiace se io e il mio amico ci sediamo e ci uniamo a voi?» E così abbiamo fatto. E abbiamo parlato un po'. Poi, molto velocemente, mi ha detto: «So che ti suonerà davvero strano, ma abbiamo appena provato un nuovo batterista e mi piacerebbe sapere cosa pensi di questo ragazzo, perché il nostro look è davvero importante». Verrà qui per incontrarmi tra 20 minuti e voglio sapere cosa pensa di lui una ragazza come te. Quindi abbiamo aspettato. Siamo andati alla porta e lungo la strada sta arrivando Jerry Nolan con questo completo di velluto rosso. E lui mi fa: cosa ne pensi? Io rispondo: direi di sì. Ha un aspetto fantastico. E lui obietta: beh, non volevo che ti piacesse così tanto, sai? Abbiamo esordito così. Quello è stato l'inizio della nostra amicizia. E comunque, Jerry è entrato nella band dopo questo episodio. Johnny ed io siamo rimasti amici fino alla sua morte e ci siamo sentiti quasi ogni notte al telefono tra fidanzate, marito, mogli, figli, sai, tutto quanto. Dormire per terra a casa degli altri, non avere soldi, andare da un posto all'altro. I New York Dolls ci sono passati. I Dead Boys, i Ramones. È il segno distintivo di una vera band. Non si tratta solo di un gruppo di musicisti che si uniscono. E noi siamo stati fortunati a vivere i giorni originali del punk, che è un'attitudine, ancor prima che uno stile musicale.
È infatti il mancino Jerry Nolan, fan numero uno dei Dolls, nato a Williamsburg e cresciuto a pane, gang e batteria, a soffiare il posto nel gruppo proprio al suo migliore amico, quel Peter Criscuola che da lì a poco entrerà nella storia del rock con i Kiss. Con un batterista solido, i Dolls ricominciano a macinare strada e clamore. E qualche mese dopo, a New York, Malcolm e Vivienne li incontrano nuovamente. Questo avviene nella miglior cornice possibile, una bevuta al Max's Kansas City, di ritorno dalla Factory di Andy Warhol lì a due passi, ove i due stanno organizzando una piccola sfilata di moda per vendere i vestiti della nuova versione del loro negozio, Too Fast to Live, Too Young to Die. La svolta arriva poco dopo quando, finalmente, David Johansen gli fa ascoltare la musica dei New York Dolls. McLaren rimane agghiacciato dall'ascolto del loro primo disco, agghiacciato da quanto fanno schifo, scioccato dal fastidio fisico che prova nell'ascoltarli, inizia a ridere di quanto sia stupido, perché è qui, dopo una manciata di canzoni, che capisce tutto. I Dolls suonano talmente male da risultare favolosi. Malcolm trova difficile sintetizzare ciò che prova. Qualcosa che si avvicina al primo bacio o al primo desiderio. Dopo aver visto John Lee Hooker e Screaming Jay Hawkins, i Beatles, gli Yardbirds, i Rolling Stones e gli High Numbers diventare gli Who, Malcolm per la prima volta si innamora di una band. Ma certo, è New York a tessere una trama quasi approssimata che si svolge fino a questa sorta di garage proto qualcosa indefinito che i media non hanno ancora avvistato con certezza. Un rock and roll mutevole con i Velvet Underground sempre in primo piano. Il fatto che i New York Dolls spazzino via la noia del presente si rivela una svolta cognitiva enorme. Il colpo di grazia, comunque, arriva quando la band si esibisce dal vivo al Mercer Arts Center. Malcolm, a questo punto, non crede più nemmeno ai suoi occhi. La band è l'attrazione principale di un demimonde a bassi fondi che trascende qualsiasi vissuto. La schiettezza primordiale del rock and roll, le macchinazioni delle prime boy band di fine anni 50, lo scompiglio della musica pop e l'involuzione barocca del rock subita fino a quel momento confliggono con quella situazione stupefacente fino a far esplodere la mente di Malcolm. Che qualcuno potesse salire sul palco ed essere scandaloso fino a quel punto e che New York ostentasse e supportasse tutto ciò diventa una rivelazione. I Dolls sono terribilmente fantastici, McLaren li adora e con Vivienne si trasferisce all'Hotel Chelsea per dare una festa e invitare tutti quelli che conosce a provare l'intero rack di vestiti del nuovo negozio. Accolti dalla colonna sonora reggae del film di Jimmy Cliff, The Harder They Come, arrivano molte star e starlet della Factory, Andy Warhol e, naturalmente, i Dolls. Mizrahi, in arte Sylvain Sylvain, si presenta con le guance rosse e una camicia da cowboy a frange da bambino, neanche fosse un giocattolo egizio. Johnny Thunders è conciato come una bambola di stracci rock and roll con la faccia quasi nascosta da una conciatura oltraggiosa. Arthur Kane sembra una divinità erotica teutonica calata dal cielo in spandex d'oro, mentre David Johansen, con addosso un vestito della sua ragazza, la groupie Serinda Fox, sembra un longilineo Mick Jagger newyorkese di 16 anni. Del look di Jerry Nolan, solo i duri si imbellettano, possiamo solo estrapolare. Nella mente di Malcolm sta germogliando la situazione definitiva. Vuole creare qualcosa che cambi irrevocabilmente il corso degli eventi, qualcosa che venga ricordato quanto l'invenzione dell'automobile o Pablo Picasso. Per la prima volta torna in Inghilterra con un pensiero fisso. Le bambole di New York sono parte integrante di questa sensazione e determinano il nuovo mood del negozio. Il 20 novembre del 1973, i Dolls sono di nuovo nel Regno Unito per promuovere un singolo con una serie di concerti e sei giorni dopo si esibiscono nella prima di due serate al Rainbow Restaurant al quinto piano della boutique Biba, un grande negozio alla moda in Kensington High Street. Malcolm li segue a ruota e continua ad esserne affascinato. La scena musicale del momento è lontana anni luce dai New York Dolls. Rod Stewart e i Faces sono una vecchia zimarra, mentre gli Sweet sono solo dei maschioni male assortiti. La cultura pop britannica non esprime nulla di pericoloso, compiacente o sexy. I Dolls invece incorporano ognuno di questi aspetti proprio perché suonano meravigliosamente male. Così magri e sexy, decadenti e truccatissimi come donnacce d'alto bordo, sono il caos in persona. Basti pensare che i Dolls chiamano il negozio di Malcolm e Viv il loro Glory Hall. In esso coesistono sensazioni euforiche e isteriche, come se qualsiasi cosa propendesse verso l'imponderabile. La musica e i testi dei Dolls suonano proprio come ciò che Malcolm desidera disperatamente. È come se si sentisse in grado di esibirsi tanto quanto loro. Quella notte, come impossessato, Malcolm libera il suo jukebox dalle vecchie sonorità, sostituendole con le canzoni dei Dolls, che sono la risposta affermativa a tutte le domande a cui Londra e il pop britannico non avrebbe mai potuto rispondere. Non ancora. Malcolm e Viv sono completamente assorbiti dal concetto della band e quando i cinque traversano la Manica in direzione Parigi, li seguono. Nonostante la tournée si riveli uno spettacolare disastro annunciato, poiché i vizi della band hanno quasi definitivamente preso il sopravvento, i Dolls restano l'incarnazione di sesso e androginia tradotti in moda diventando feticcio, e cioè tributati come culto. In pratica, il ritratto stesso di quella giovinezza che scivola lungo l'esilarante filo del rasoio dell'immortalità. Confronto, irriverenza e ribellione sono concetti che Malcolm vuole esprimere nel suo negozio attraverso la sua musica e la sua moda. I Dolls, infatti, mettono a nudo delle mancanze essenziali nell'immaginario inglese.
New York Dolls! Mwah!
Siamo già nel 1974 e mentre in America la band rotola in studio per registrare il suo secondo, meno fortunato ed ultimo disco, Too Much Too Soon, Malcolm si guarda nuovamente attorno in cerca di qualcosa che eguagli il picco emozionale raggiunto con i suoi idoli americani. L'unica cosa che lo impressiona sono i vestiti dei Sexy Shop e da qui sorge un altro passo cognitivo epocale. È questo che stanno facendo i Dolls. Esprimono sesso con la loro moda. Malcolm, così, decide di chiudere Too Fast to Live, Too Young to Die, rivoluzionandolo completamente. Il nuovo negozio si chiamerà Sex e venderà un vero e proprio atteggiamento, diventando un emporio della perversione per adolescenti liberati, a metà via tra la palestra di scuola e una stanza di gomma. McLaren usa il legno del pavimento per realizzare delle parallele, poi ricopre le pareti con della spugna e infine le imbratta scrivendo con lo spray alcuni slogan della società per la distruzione degli uomini, lo Scam Manifesto di Valerie Solanas, che nel 1968 aveva quasi ucciso Andy Warhol con 3 colpi di pistola. Dopo aver aggiunto il quesito «È la passione a sfociare nella moda o la moda a sfociare nella passione?», Malcolm decide di fuggire da Londra per tuffarsi nuovamente nella cultura pop della Grande Mela, con l'intento squisitamente situazionista di possedere, imbrigliare, dominare e magari controllare i New York Dolls, che però all'inizio del 1975 suonano ormai nel circuito dei bar e stanno per sciogliersi. Droghe e alcol si sono impadroniti del loro stile di vita, superando ampiamente la loro data di scadenza. Fuori dal Chelsea Hotel, Malcolm incontra Sylvain, che gli confessa tutto il suo sconforto. Nessuno muove più un dito per le bambole. McLaren, attento alle sorti della band che lo ha scosso fino a cambiare il corso della sua vita, si offre di aiutarli diventando il loro manager de facto e comincia ad organizzare dei concerti. New York non è Londra. Attorno ai Dolls non girano certo delle educande e Malcolm incappa in un paio di disavventure personali. In ogni caso, affitta un loft e ricompatta la band, che ritrova temporaneamente spirito e morale e compone nuove canzoni per il fantomatico terzo disco. McLaren ha un'idea quantomeno avveniristica, se non totalmente azzardata, per scioccare New York e creare scompiglio attirando l'attenzione. Dallo sviluppo definitivo della canzone Red Patent Leather, decide di farli sembrare ben peggio che effeminati. Diventeranno delle bambole comuniste completamente vestite in vinile rosso, con una gigantesca bandiera rossa con tanto di stella, falce e martello alle spalle. L'industria discografica li aveva sempre snobbati, liquidandoli erroneamente come omosessuali. Malcolm cerca così di mandare in pezzi la loro patina pop waroliana con uno spunto politico di rottura. La guerra del Vietnam sta per finire e per Malcolm il rosso deve essere il loro colore. Fosse per lui, i testi dei New York Dolls avrebbero dovuto contenere la parola rosso almeno 6 volte. Il comunicato stampa, una sorta di manifesto scritto contro la politica della noia, dichiara «meglio rossi che morti». I Dolls salgono sul palco completamente immersi nella luce rossa. David Johansen agita nell'aria il libretto rosso di Mao. Tutte le sedie imbottite dell'Hippodrome sono rosse e rosse sono le bibite disponibili. I 2 show all'Hippodrome di New York, nonostante alcune recensioni molto positive, per esempio di Chris Stein dei Blondie, lasciano quasi tutti ammutoliti, rivelandosi una scelta suicida. McLaren, però, non demorde. Impone a Johnny Thunders e Jerry Nolan un programma di disintossicazione e riesce a far entrare Arthur Kane in clinica per scongiurare il suo consumo smodato di alcol. Poi porta la band in tour in Florida e sistema il gruppo in un motel di roulotte. La sera, prima di esibirsi, cenano tutti assieme a casa della mamma di Jerry, che gestisce il motel. Le cose sembrano funzionare. I ragazzi si divertono a fare acquisti e a girare in auto. Poi tutto cade nella noia. La verità è che Johnny e Jerry mandano sistematicamente dei minorenni a Miami a comprare eroina. La Florida non è New York e nemmeno Londra. La gente non capisce la band e Malcolm è pur sempre un inglese fuor d'acqua, estremamente diverso dai Dolls nell'aspetto, nell'estro e nelle abitudini. La situazione precipita quando uno dei ragazzini che rifornisce Jerry e Johnny viene arrestato. I due colgono al volo un malinteso in una discussione e piantano in asso la band a casa della madre di Jerry, lasciando Arthur appena convalescente, che se ne va a Los Angeles, e mortificando Sylvain. David rifiuta di continuare con la band se ogni concerto dipende dall'eroina e torna a New York per conto suo. Malcolm, invece, che ci ha provato fino alla fine, porta Sylvain a New Orleans a bordo della Plymouth Station Wagon della band, mettendo a guidare delle ragazze perché al momento nessuno dei due ha la patente. In defesso ha già in mente la prossima mossa e comincia a prospettare a Sylvain di seguirlo a Londra per formare una band con degli sfaccendati che orbitano attorno al negozio di Vivian Westwood. Mentre le disavventure personali di Malcolm si estendono, a suo dire, a tutte le ragazze d'America, per tutta la generazione che segue la scia dei Dolls, lo sgargiante fallimento della band diviene fonte di ispirazione perpetua. Di ritorno a New York, i due sono ogni sera al CBGB's, proprio quel fiore scomodo e variopinto sorto da una crepa nel cemento della Bowery. Lì dentro, Malcolm ha sempre gli occhi ben aperti e quando vede Richard Hell sono spalancati. In quello che per McLaren è un piccolo bar in mezzo al nulla sulla Bowery, Richard Hell indossa una maglietta strappata e piena di buchi, perfettamente curata. Suona il basso nei television, tiene la testa china, non alza mai lo sguardo e canta una canzone, Blank Generation, con i capelli sparati e una certa qual aura nichilista simultaneamente mai vista e contemporanea. Poetico ed estremamente creativo, Richard è arte pura. Per McLaren impersona tutto ciò che il rock and roll in quel momento non è, esattamente ciò che vuole esprimere e vendere nel suo negozio. Ogni dettaglio, di nuovo, viene dritto dai Velvet Underground. Quasi non ci crede. Ecco un ragazzo che impersona con la sua maglietta ciò che ha già cominciato a proporre in Inghilterra. Malcolm è certo che sarà un successo. Richard Hell appare nel miglior momento possibile. Nonostante sembri uno che non dorme da giorni, sporco e ignorato da tutti, il suo look è frutto di un'analisi attenta. Richard, per esprimersi in modo così distinto, ci ha pensato bene. Il concetto dei capelli sparati e disastrati viene dritto dalla sua giovinezza, quando lui e i suoi coetanei lasciavano che i capelli a spazzola crescessero incolti perché detestavano andare dal barbiere. Quando Hell estrapola il concetto fino all'esagerazione, vuole sfidarti come un delinquente, come uno che non potrebbe mai avere un lavoro normale. Richard sembra un ragazzo appena uscito dallo scolo del marciapiede e il suo messaggio è una dichiarazione. Questo è il mio look e te lo sbatto in faccia. A me non frega niente di ciò che pensi. Anche a Richard piace Malcolm, quantomeno perché ha manifestato interesse e rispetto nei suoi confronti. Sylvain, il più cosciente dei cinque Dolls, sembra non cedere alle lusinghe di Malcolm e resta a New York con la sua ragazza e poi segue David Johansen in Giappone. McLaren, a questo punto, raccolti rocambolescamente abbastanza soldi per tornare a Londra, gli consegna un vestito raccomandandosi affinché lo faccia avere a Richard Hell. vuole ingraziarselo e cerca subito di migliorare il suo look. È lui la sua nuova mira. Dopo aver dedicato la sua vita a trasformare il buono in cattivo e viceversa, prende ciò che lo emoziona e lo stravolge con l'intento di farlo funzionare di nuovo, manipolando dei disastri annunciati per trasformarli in successi. Con la Les Paul bianca di Sylvain Sylvain, la sua chitarra, e con la detonazione di moda e musica che ha scoperto, sconvolto e riportato in vita, Malcolm lascia la grande mela molto felice di tornarsene a casa con tutto ciò che lo ha spazzato via dei New York Dolls e ogni cosa che adora di Richard Hell, sicuro di riuscire ad appiccare il fuoco a Londra, riaccendendo l'energia e l'eccitazione di ciò che ha vissuto. Malcolm vuole modellare il futuro usando degli esseri viventi. La sua è scultura umana, è musica nel corpo a qualsiasi costo. Le pistole del sesso stanno per sparare. Alright, dalla New York in ebollizione del 1975, anche questa volta è arrivato il momento di salutarci. Vi do appuntamento al prossimo episodio e il brano con cui vi saluto è Love Comes in Spurts, Yonkers Demo. Godetevi la playlist speciale sempre qui per voi e, well, this is Roger Ramon, stay tuned for more rock and roll and watch out, punk is coming. Il sound design di questo podcast è di Simone Pavan, in redazione Mary Carrer, prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.